Speciale Manifesta 7. Voci, suoni, interviste e incontri della Biennale d'Arte Contemporanea Europea quest'anno in Italia. Tutti gli approfondimenti su radiopapesse.org.
Sì, mi chiamo Dennis Isaia e il mio simbolo preferito è il cuore. L'avete mai fatto quel gioco? Non avete mai fatto quel gioco che ci si mette intorno al tavolo e ognuno dice, si presenta, no? Nei gruppi, un gioco di gruppo. Devi anche spiegare perché è il tuo simbolo preferito e la cosa si diventa interessante perché è sempre ambivalente. Dici il cuore perché? Perché è molto forte e quello sai, dici hai coraggio, hai cuore. E dall'altra parte però è anche quello molto debole, no? È quello molto che si lascia andare, quello che segue il tuo cuore, queste così. E quindi sì, ecco. E poi nella vita cerco di fare il curatore, anzi mi occupo normalmente di curatela. In questo caso invece stavo facendo l'assistente curatore, che però è un lavoro molto bello perché è un po' come il curatore, no? Il curatore è uno di quei mestieri dove fai 100 cose insieme. È una prerogativa non solo del mestiere del curatore, però quello del curatore secondo me è particolare da questo punto di vista, perché una volta fai lo scrittore, una volta fai il manager, una volta fai l'organizzatore, l'altra volta fai il produttore, ogni tanto ti metti a svitare le viti come abbiamo fatto noi. Sì, ecco.
Così si presenta Dennis Isaia, assistente curatore di Rax Media Collective, con i quali ha collaborato a partire dalle ricerche iniziali sull'ex Alumix per la mostra The Rest of Now a Bolzano.
Noi abbiamo iniziato con una ricerca, no? È stato bello perché abbiamo iniziato nella maniera giusta, secondo me. E loro mi hanno chiamato, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto quattro chiacchiere, poi mi hanno detto ci sarebbe questa ricerca da fare. E io gli ho detto, io vi faccio la ricerca, ma voglio poi diventare il vostro assistente. E loro mi hanno detto, no, tu fai la ricerca e poi vediamo. E ovviamente hanno avuto ragione loro, insomma. E ho cominciato quindi a fare la ricerca. È stata bella perché abbiamo fatto una sorta di studio preparativo a tutta la mostra. Abbiamo incominciato a guardare, non so, sono andato a cercare le analisi chimiche del terreno, tutto quello che ruotava attorno all'edificio, no? La mostra, ormai questo l'avete, come dire, assimilato, ruota attorno a questo edificio qua, insomma è imperniata su questo edificio, no? E quindi non so, appunto le analisi chimiche del territorio, ma guardare i venti come giravano attorno all'edificio, sono andato a vedere ovviamente come girava il sole attorno all'edificio, qual era il sistema mediatico, no? Il sistema attorno all'edificio, per cui quali erano le antenne, come si comportavano, che tipo di antenne erano. Poi c'era tutta l'altra parte invece un po' più, diciamo così, meno tecnica, per cui qual era la storia dell'edificio, anche se la storia non era così approfondita, qual era la percezione mediatica dell'edificio, quali erano state le storie legate all'edificio. Abbiamo cercato di fare un po' la scansione dell'edificio in tutte le sue sfaccettature, no? Ho iniziato così, facendo appunto questa ricerca, e poi le cose ovviamente hanno preso un loro andamento naturale e siamo arrivati ad aprirla, ecco. Tabula rasa è il proseguimento della ricerca, nel senso che se con la ricerca avevo cercato, diciamo, quali erano i confini dell'edificio, con tabula rasa cerchiamo di muovere questi confini, no? Quindi vedere come questi confini o vedere cosa c'è fra le linee della mostra, perché poi alla fine la mostra è un oggetto fisso, un oggetto, insomma, lì è pur sempre una mostra. Mentre cerchiamo appunto di vedere quali sono, sì, di spostare i confini concettuali e anche di mettere a confronto quelli che sono i concetti della mostra con il territorio, o meglio cercare nel territorio quelle persone che si confrontano con questi stessi concetti, no? Per cui per esempio il collezionista, chi è il collezionista? Non è un collezionista d'arte contemporanea, è un collezionista di qualsiasi cosa. Perché colleziona? Perché fa proprio un residuo e se lo tiene a casa sua, no? E lo toglie in qualche modo dal mercato, lo toglie dal sistema, lo accantona, lo mantiene. Come se ne prende cura? Parleremo, non so, durante Tabula Rasa, uno degli eventi che non è annunciato nel programma, ma che faremo, parleremo con il tecnico che conserva Ozi, no? Questo che è l'uomo più vecchio che noi conosciamo. E lui ci racconterà come lui conserva una cosa. Per esempio, il concetto di conservazione è evidentemente molto importante nella mostra.
Dalla Alumix e dall'equilibrio instabile tra memoria e dimenticanza, dal residuo come scarto del passato ma anche come momento di riflessione per il futuro, e nella parola inglese rest la sfumatura di significato è ancora più chiara, rest significa infatti anche pausa, riposo, da tutto questo insomma nasce il progetto curatoriale della mostra, che Isaia ci riassume a suo modo attraverso la descrizione di due opere, il Bailey Bridge di Harold Eber e il lavoro audio di Stefano Bernardi.
Questo fantastico ponte che abbiamo qua davanti. È un Bailey Bridge, che è uno di questi ponti che si vedono molto spesso, ogni tanto capita di passarci anche sopra, quando si passa sopra cioè fanno tutti questi rumori, ta 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 ta. E sono questi ponti di metallo verdi, ponti militari, sono molto conosciuti come ponti militari, sono questi ponti che si possono costruire molto in fretta, no? E Harold Debré, questo artista fantastico secondo me, nel senso che ha costruito questo ponte lungo 25 metri sulla piscina dell'Alumis. Il ponte compete su due dimensioni rispetto all'edificio. Una prima competizione visiva. Noi abbiamo questa fantastica facciata di vetri con delle colonne. Insomma, l'edificio ha una facciata molto importante, quasi un edificio di rappresentanza, sembra, no? Non a caso c'era questa piscina davanti. E appunto loro avrebbero potuto fare un lavoro installativo molto grosso su questa facciata. Pensate solo di notte con le luci cosa potrebbe venire fuori, no? Chiamando degli artisti che lavorano anche in maniera delicata. Invece non hanno voluto fare niente, l'hanno lasciata così intatta. E l'unica cosa che compete visivamente con la facciata è questo ponte, questo gigante che ci troviamo in mezzo a una piscina. Compete anche concettualmente perché questo ponte è stato usato dagli americani venendo su dalla Sicilia mentre risalivano l'Italia nel 1943. I fascisti e i nazisti rompevano i ponti, li distruggevano e loro li ricostruivano in un attimo. E quindi anche questa, la fabbrica ovviamente era una fabbrica d'alluminio, l'alluminio è una delle leghe della modernità, ma è anche una delle leghe della guerra, no? Degli strumenti di guerra. C'è questa competizione storica, concettuale appunto, dei due elementi, quindi è un buon modo per entrare nella mostra. Poi mi piace tantissimo il lavoro di Stefano Bernardi, che è questa ricostruzione, un altro lavoro di ricostruzione dell'edificio, perché è anche un altro lavoro di passaggio, no? Per cui la gente entra dentro e senti i suoni della ristrutturazione dell'edificio. Cioè lui è venuto qua, ha preso 43 ore di suoni e poi ne ha fatto una selezione. Passi, cosa sarà dell'edificio? Apri nuove chance, no? Apri nuove possibilità. Cosa sarà dell'edificio in futuro? Quali sono i nuovi sogni di questo edificio? Questo è un edificio che ha sognato tantissimo nel suo passato. Ha dei sogni enormi, l'alluminio, ha tutti i sogni legati appunto alla modernità, no? I sogni di colonizzazione qua, in questa zona qua. Sogni di guerra, sogni di megalomanie, tutti la sogno, ce l'ha fatta tutta. E quali sono i nuovi sogni dell'edificio, ora che quei sogni invece si sono spostati altrove? Quindi anche quello mi sembra un buon modo per introdurre così a quella che secondo me è poi la vera forza della mostra.
E come primo appuntamento di Tabula Rasa, con Alumix, Ex Alumix, Next Alumix, si è dato il là al dibattito sul futuro dell'edificio, prendendo in esame il progetto architettonico che ha vinto il concorso per il recupero dell'acciaieria.
Allora, noi siamo partiti dal progetto futuro dell'Alumix. C'è stato un concorso internazionale e ha vinto un progetto abbastanza violento nei confronti dell'edificio. Io mi permetto quasi di dire volgare, nel senso che ci sarà un grande tetto nero che copre tutta quest'area qua. Adesso noi non la possiamo vedere, ma immaginate fra l'edificio, cioè chi ci ascolta non la può vedere, fra l'edificio e il cancello d'ingresso ci saranno, sono circa 60 metri e questi 60 metri vengono completamente coperti e la torre, questa torre colorata da M-City, rimane solo la cappella della torre, solo il serbatoio rimane fuori, tutto il resto sotto. Quindi è un progetto abbastanza invasivo, che io credo sia stato scelto, e questo era poi il punto della conferenza, o perlomeno quello che a me interessava se venisse poi sviluppato, sia stato scelto perché è un progetto so contemporary, no? Siamo così contemporanei, siamo così moderni, siamo così, che in qualche maniera è un progetto conservatore, perché insomma attacca un pezzo di modernità, una cosa che era già modernissima, e che invece avrebbe solo bisogno probabilmente di riflettere su che cosa significa oggi essere contemporanei. Quindi era quella un po' la finestra che abbiamo cercato di aprire, no? Cosa significa oggi essere contemporanei rispetto a questi edifici, partendo da questi edifici che nell'Europa contemporanea sono tantissimi. Ora, qual è il miglior uso di questi residui? Come dobbiamo trattarli, no? Come dobbiamo conservarli? Che pezzo di, che valore hanno? Questo era un po', ancora una volta, sono anche tante delle domande che poi sono presenti nella mostra e che abbiamo solo cercato di allargare e abbiamo soprattutto cercato di lanciare come un dibattito locale. Vediamo se qualcosa si attiva, cioè vediamo se qualcuno reagisce. Mi aspetto una reazione, per esempio, non so, dai vincitori, uno dei vincitori locale. È una squadra e in questa squadra c'è anche un vincitore che è sul territorio. Ancora una volta, adesso non vorrei dilungarmi troppo, però l'idea fra locale e internazionale in realtà è un fantasma, nel senso che non esiste. Noi siamo locali ma siamo internazionali per qualcun altro, no? Noi tutti quando agiamo, è vero che agiamo magari in maniera locale, ma siamo effettivamente internazionali. Cioè uno che viene dall'India vede Bolzano come un oggetto internazionale, non vedo perché dovrebbe vederla come un oggetto invece locale, no? Non è che sarebbe una forma di antropologia antiquata, che insomma sarebbe piuttosto bizzarra. Pertanto, cosa significa agire internazionalmente, no? Cosa significa non essere provinciali? Questo è quello che era, questo il dibattito poi che ci interessava anche lanciare, insomma, era importante, è una forma di emancipazione da questo punto di vista.
E Bolzano come vede invece manifesta? Esiste un sistema e un tessuto civile e politico che riesca a seguire e a far tesoro dell'ascito della Biennale?
Il lavoro da fare è ancora tanto, perché le basi sono abbastanza scarse, nel senso che, parlando di Bolzano, io credo che, o il Trentino Alto Adige, diciamo così, perché poi è più riconosciuto perlomeno a livello nazionale come sistema Trentino Alto Adige, no? Anche se poi sono due cose totalmente diverse, ma che evidentemente si influenzano continuamente l'una con l'altra. Fra l'altro, così, giusto per dire, nel 1800, non voglio sbagliarmi, 85, Bolzano costruisce in piazza Walter, che è la piazza principale di Bolzano, della città, il monumento a Walter. Walter, questo poeta, questo menestrello medievale. 10 anni dopo, a Trento, costruiscono il monumento a Dante, in piazza Dante, di fronte alla stazione, che guarda Walter, no? C'è questa sfida qua. No, è interessante così, adesso capisco che questa sia una questione locale. Il Trentino costruisce il MART e Bolzano poi costruisce il museo e dice vabbè, allora facciamo anche noi questo investimento. Quindi vabbè, adesso al di là di questa parentesi, questo era rispetto a come si identifica un sistema, che poi non è un sistema, no? È come si creano i sistemi anche se non siamo un sistema, perché poi sono due province staccate, non hanno niente in comune veramente. Fatto sta, ritornando al sistema, io credo che sia stata poi l'intelligenza di un paio di persone e magari la voglia di rivalsa rispetto al vicino, cioè il vicino c'ha la tipo special, io me la compro special SES, e comunque l'intelligenza di un paio di persone che sono riuscite appunto a portare avanti un paio di progetti grossi ha portato poi in 10 anni una certa, delle strutture importanti sul territorio, delle strutture importanti a cui però non corrisponde al momento una capacità produttiva culturale altrettanto importante. Loro hanno lavorato tantissimo in termini di divulgazione della cultura, per cui il territorio è prontino, non pronto ma prontino, ma per esempio non c'è, rispetto qua solo a Bolzano, perché a Trento invece esiste, una base culturale, cioè un tessuto culturale di fondo forte, soprattutto in termini umanistici. L'università non è un'università umanistica, c'è una facoltà di arte e design, con un accento sul design e sulla funzionalità molto forte. C'è una facoltà di scienze dell'educazione, però ancora una volta un applicativo, come dire. Quindi manca questa produzione teorica di base, no? E io credo che Manifesta abbia lavorato, e il grande apporto che Manifesta ha portato, questo per chiudere, è proprio quello di aver formato, cioè una scuola, no? È la scuola Manifesta, cioè ha formato a livello internazionale alcune persone. E queste cose qua io credo che sul territorio ricadrà, insomma, è una botta non da poco. Però è l'apporto formativo, non è tanto la pubblicità che il territorio può avere, quella è una cosa che, insomma, poi se te la giochi bene può durare più o meno tempo. Io non sono sicuro che questo qua sia un sistema, no? Ci sono contaminazioni dovute appunto ai rapporti di vicinato, veramente alla questione della tipo, no? O quello fa quello, quindi magari faccio questa cosa qua. Ma... E questo è assolutamente positivo, è fantastico, perché... Ed è però innescato da grandi motori o da piccole intelligenze, nel senso che li puoi mettere in una persona, queste cose qua, li guardi in faccia e dici, ah sì, sei tu. Quindi, però non credo che sia un sistema, soprattutto non è un sistema voluto, cioè non c'è niente di stabilito a monte, come sistema. C'è questa, tanto è vero che la rete, per esempio, c'era questa cross, no? Non so se voi l'avete sentito parlare, però poi a un certo punto volevano includere anche il... qua c'è un po', nasce sempre questa idea di euro-regione, no? Per cui Trentino, Alto Adige, Tirolo austriaco, parte del Veneto, parte del Friuli, c'è questo sistema euro-regione, sì. E hanno provato a creare questa rete che si chiama Cross, che è una linea che tira giù praticamente da Innsbruck, viene giù fino a Rovereto e raccoglie attorno un po' di cose, però non è mai partito nulla, insomma.
Oltre a Manifesta, scopriamo anche che un altro interesse di Dennis Isaia è quello per la sound art e la radio. Ne abbiamo parlato insieme, ripercorrendo le sue prime incursioni in questo ambito.
Da dove sono, io sono partito così, nel senso che volevo fare questo mestiere qua, no? Se volevo fare un po' il curatore, dici, cosa fai per fare il curatore? Cosa vai a curare? Le prime cose, io mi sono trovato in mano questo mezzo fantastico, questa piccola radio locale che si chiama Radio Tandem, che è ancora una radio fatta come erano fatte probabilmente le radio libere negli anni 70. Mi era sempre piaciuto la radio, quando ero anche a Torino, che vivevo a Torino, ascoltavo sempre la radio. Dico, vabbè, incomincio a fare radio. Ho incominciato facendo un programma più discorsivo, così interviste, ero con un amico, eccetera, eccetera. Poi ho detto, facciamo qualcosa di più evoluto e proviamo a vedere quali sono le relazioni fra il suono e l'arte e la radio, cosa si può fare. E sono arrivato a fare questa storia della sound art, appunto, Sound Art Revolution o qualcosa del genere si chiama. Però anche lì non avevo una base vera e propria su cui appunto basarmi, no? Da cui partire. Quindi sono andato esplorando un po' a caso, lo dico in tutta onestà, nel senso non ho fatto una cosa, ho cercato di fare una cosa, ho seguito innanzitutto una cronologia, non mi interessavano tanto i sound artisti, ma mi interessavano gli artisti che avevano usato il suono, mi interessava vedere come nel suono o come attraverso il suono la loro ricerca si era sviluppata, no? Come il suono aveva appunto allargato la visione di questi artisti o come l'aveva invece ristretta. E quindi poi mi mettevo ad ascoltare delle cose impossibili da ascoltare e mi piaceva molto far ascoltare queste cose impossibili da ascoltare. Anche perché con queste cose qua, insomma, potevo permettermelo perché era un mezzo comunque così, un mezzo un po' alternativo nello spazio, nell'etere locale. Il suono è cresciuto tantissimo, diciamo, anche solo... Bisognerebbe andare a vedere sui numeri, mi è cresciuto veramente tanto. Ormai ha acquisito ormai lo status di un medium ufficiale, no? Finché è una cosa assolutamente nuova, nel senso che fino a poco tempo fa non era propriamente così, ma anche il suono da solo penso che si venda anche già, no? È un po' come qualche anno fa dicevi vendi un video. Credo che adesso incomincino anche a vendere. C'è anche la fase degenerativa della cosa, però sì. Beh, è una bella cosa perché... Quello che mi interessava, per esempio, della radio era il fatto che la radio e il suono in generale allunga i tempi, nel senso che il tempo di fruizione di una radio è sempre allungato, no? Non so come dirti, e allunga anche il tuo tempo immaginativo, come dire, il tempo che hai nella mente, no? Il tempo che hai nella testa. In qualche modo riesce a dilatare i tempi, riesce ad allargarli e riesce anche a rallentarli ogni tanto, no? Riesce a farti sognare abbastanza facilmente. Ed è molto meno violento ogni tanto del per esempio del video o di queste cose qua. Questa è una cosa che si diceva per i Rax l'altra volta, dice finché l'arte contemporanea ti o ci permette di buttare qualcosa dentro quel sistema e quindi è un contenitore che in qualche modo legittima una cosa e che è pronta ad accettare cose che sono estranee a se stesso, allora è giusto starci dentro. Se non succedesse più potrebbe essere un problema, no? Starci dentro, per esempio, questo si vede, ritorniamo solo alla mostra, per esempio nella mostra qua, molti artisti non sono artisti, Corke e Otero che avete avuto qua, lui fa il conservatore, Matthew Fuller, il ragazzo dei semi, fa l'intellettuale sostanzialmente nella vita, Candida TV, ancora altri ragazzi che sono, come definirli non saprei, ma cioè la cosa interessante dell'arte contemporanea è proprio quella, anche la sua, è anche il come dire, poi il suo anticorpo, perché è quello attraverso cui riesce, continua a chiamarsi arte contemporanea, no? Sono tre gli interventi dei Rax nascosti nella mostra, che sono subito all'ingresso questi rulli che li abbiamo trovati qua dentro quando abbiamo aperto l'edificio. Io ancora non c'ero, hanno aperto l'edificio, sono arrivati questi per terra, c'erano accumulati questi rulli che poi erano semplicemente, usando una metafora, il battito cardiaco dell'edificio, no? Perché era semplicemente la produzione dell'energia dell'edificio, e quindi hanno rimessi lì all'inizio. E poi c'è questa finestra fantastica, un taglio nel muro. E riconoscete lo stile architettonico che cambia decisamente di registro se confrontato con tutto il resto, no? Per esempio con queste porte nere, eccetera, eccetera. C'è questo taglio nella finestra lungo che è uno sguardo su quello che era. Ti rendi conto anche che effettivamente stai vivendo in un residuo, cioè in un pezzo che è rimasto, qualcosa che è rimasto. E poi c'è questa piscinetta che ancora apre un'altra dimensione spaziale, perché a loro sarebbe molto interessato in realtà. Cioè, interessava far vedere allo spettatore, immaginare altri spazi rispetto a quello che stavano vivendo, no? E quindi dare la sensazione fisica dell'edificio. Cioè, non trattare quella stanza semplicemente come una stanza, non trattare le stanze semplicemente come un contenitore, ma dare una sensazione, cioè, di qualcosa che ha una sua vita, no? Che si allarga anche sotto, che si allargava dietro. Il video di Max Tour, per esempio, un altro mezzo intervento dei Rax. Perché il video è stato girato al piano superiore, adesso è solo un porta di tipo passaporto, però è stato girato al piano superiore, concettualmente porta lo spettatore al piano superiore, no? E così come l'altro intervento, appunto questa finta piscinetta, porta lo spettatore al piano inferiore.